Giallo e nero.
Le indagini sulla morte di Marco Biagi corrono parallele a quelle dell'omicidio del professor Massimo D'Antona, ucciso dalle Brigate Rosse in via Salaria a Roma il 20 maggio 1999, e seguono il filo che lega il passato al presente. Porta un nome: Nuclei Comunisti Combattenti, NCC.
Attentati e documenti di rivendicazione. Il primo nel 1992 contro la sede di Confindustria in via dell'Astronomia a Roma. Il secondo nel 1994 contro il NATO Defense College, sempre a Roma. Poi l'arresto di Luigi Fuccini e Fabio Matteini nel 1995 durante un'attentata rapina di autofinanziamento. Nadia Desdemona Lioce e Mario Galesi sono i militanti complessivi che si assumono la responsabilità di trasformare i Nuclei Comunisti Combattenti in Brigate Rosse.
Si delinea il ruolo dei brigatisti irriducibili detenuti nelle carceri di Trani e Latina. Antonino Fosso, Michele Mazzei, Francesco Donati, Franco Galloni offrono l'avallo politico ed ideologico, il cosiddetto passaggio di testimone tra vecchie e nuove BR, fino al 2 marzo 2003, il giorno della svolta.
Roma Tiburtina. Sono le 6:19. Il treno 2304 Roma-Firenze inizia il suo lento viaggio verso il nord. In uno scompartimento sono seduti Nadia Desdemona Lioce, nome di battaglia Maria, e Mario Galesi, nome di battaglia Paolo. Entrambi brigatisti latitanti.
Sono le 8:24, stazione di Teronto, la crocevia per l'Umbria. A bordo salgono tre uomini della polizia ferroviaria, di guida il maresciallo Emanuele Petri. Con lui c'è l'agente Giovanni Di Fronzo e il sovrintendente Bruno Fortunato, che racconta.
Abbiamo iniziato il controllo delle vetture. Controllo generale, controllare viaggiatori, controllare bagagli, controllare persone eventuali sospette, prendere generalità eventualmente, contattare la sala operativa per eventualmente se hanno dei precedenti da dare, insomma.
Di Fronzo e Fortunato si fermano, controllano i documenti di un passeggero della carrozza numero 4. Petri si avvicina a Nadia Desdemona Lioce e Mario Galesi, chiede loro i documenti. I brigatisti si alzano e gli consegnano le carte d'identità. Sono contraffatte su documenti rubati. Galesi teme di essere scoperto e così estrae la pistola dal giubbotto, una beretta calibro 7.65. La scena è fulminea, come rileva Bruno Fortunato.
Il collega Petri è andato più avanti, da solo, era davanti.
Sì.
Ho alzato gli occhi e ho visto che entravo in un compartimento chiuso.
Sì.
Che ho visto che c'era qualche viaggiatore, lì per lì non ho visto quante persone erano. È uscito con dei documenti, c'aveva dei documenti in mano.
Sì.
È uscito e si è messo fuori al compartimento, nell'angolo, a telefonare, perché noi abbiamo un telefono cellulare, collegamento con la sala operativa di Firenze,
sì,
quindi per comunicare, e in quel momento stavo incominciando, secondo me, a comunicare i dati dei documenti. In quell'attimo ho alzato lo sguardo e ho visto che c'era un viaggiatore, uno dei due, che puntava al collega una pistola.
Sono attimi, secondi, frammenti, minuscoli di tempo. Bruno Fortunato li narra come fosse una pellicola di un film.
Pede di spalle, Galesi di fronte, che teneva sotto minaccia la pistola al collo. A quel punto ho estratto la pistola e l'ho armata, l'ho messo sulla sinistra e l'ho armata. Con la mano la tenevo nascosta dietro una poltrona, quindi non ho fatto altro che cercare, in secondo momento, quando Galesi ci ha intimato di buttare via le pistole, è uscita l'imputata, mi è passata di fianco, l'ho cercato di spostare. Lei, diciamo che era quasi incurante verso di me. In quel momento, quando mi è passato di fianco e ce l'avevo dietro, io ho sentito un colpo, quindi mi sono sentito un pizzico, in effetti ero stato colpito, qui all'addome, qui. Quindi mi sono piegato e automaticamente, o sarà stata la rabbia o qualcosa, ho alzato l'arma e ho sparato.
A terra restano i corpi ormai senza vita del poliziotto Emanuele Petri e del brigatista Mario Galesi. Nadia Desdemona Lioce viene disarmata ed arrestata.
Dopo la sparatoria sul treno Roma-Firenze, gli inquirenti lavorano in silenzio nella massima collaborazione. Lavorano sui computer Palmari in dotazione di Lioce e Galesi. È un appunto trovato nello zainetto della Lioce che porta gli inquirenti alla Grafocart di Roma. Vengono decifrati i cosiddetti cellulari di organizzazione e le schede telefoniche prepagate dei brigatisti. Un sistema sofisticato di comunicazione.
Poi gli arresti dell'ottobre e del dicembre del 2003.
Cinzia Banelli, Roberto Morandi, Marco Mezzasalma, Diana Blefari Melazzi, Laura Proietti, Federica Saraceni, Bruno Di Giovannangelo, Simone Boccaccini.
E alla fine ci saranno i processi. Le intuizioni investigative saranno in gran parte confermate dai giudici dei tribunali. Per l'agguato contro Marco Biagi, Cinzia Banelli, collaboratrice di giustizia, si troverà davanti al PM Giovagnoli, il sostituto procuratore della Repubblica di Bologna.
Anche in questo caso, diciamo, della preparazione dell'attentato contro Biagi, era previsto che le persone che avevano un ruolo nella preparazione avessero un ruolo anche nell'esecuzione?
Il criterio generale è che i militanti che partecipano all'iniziativa partecipano anche alla preparazione e viceversa. Poi le scelte non si fanno in base solo a questo criterio, perché le ipotesi inizialmente, quando si iniziava a studiare un'operazione di qualsiasi genere, c'erano varie ipotesi ipotesi operative possibili che venivano scartate nel tempo, dopo averle verificate sul campo, per cui queste ipotesi potevano prevedere una persona in più o una in meno, per cui all'inizio non si poteva sapere quanti effettivamente avrebbero partecipato.
E alla fine di questo racconto restano le idee di Marco Biagi sulla riforma del mercato del lavoro, racchiuse nell'ultimo editoriale scritto per Radio 24.
Le ultime decisioni del governo confermano un'impostazione nuova della legislazione sul lavoro, volta ad offrire opportunità di integrazione occupazionale. Sull'articolo 18 le novità sono significative. La reintegrazione nel posto di lavoro a seguito di licenziamento ingiustificato viene sospesa sperimentalmente per 4 anni per le imprese che fanno riemergere rapporti di lavoro clandestino, al fine di consentire ai lavoratori assunti oltre i 15 dipendenti di essere regolarizzati, nonché per favorire la trasformazione di rapporti a tempo determinato in impiego stabile, sebbene, questa è la novità, ai soli fini delle imprese che operano al sud. Tra 2 anni sapremo se le attese del governo corrispondono o meno alla realtà. Più che di diritti, occorre discutere di opportunità di lavoro e di qualità dell'occupazione. Il resto è solo sterile polemica.
E alla fine resta anche la poesia, quella che Giorgio Biagi, padre di Marco Biagi, ha voluto dedicare al figlio, perché il dolore di una morte prematura non potrà mai essere sopito.
Vecchio e caro abete, che da tanti anni resisti alla neve e dai malanni, con la tua ardita punta rivolta verso il cielo, dammi l'aiuto a togliere il velo che mi nasconde il suo caro volto. Io in silenzio resto in ascolto, per udire almeno la sua voce lontana, che tranquilla mi dice: chi è che mi chiama? Chi è che mi cerca nel mio mondo silente? Io vi vedo, vi guardo. Oh, quanta gente che ancora ricorda con amore e tremore che il mio messaggio era soltanto d'amore.
Giallo e Nero, un programma di Daniele Biacchessi. Infoline dbiacchessi@radio24.it.